Ma forse io farò un po' il bastian contrario. No, no, perché? No, come al solito. Oh, tu però bastian contrario, sei stato, non scherzi, manco tu. No, poi mi fa piacere molto fare un bastian contrario rispetto alla cosa molto bella, molto ricca che ha fatto Alex. E dove io ho sentito, e questo mi piace, è importante, non solo un'esperienza di lotta globale, ecco questo, ma anche una molteplicità di terreni e di zone, strade su cui sviluppare il cammino. Oltre al fatto che ho sentito una grande fiducia. Purtroppo, una grande. No, vabbè, ma sempre però quello rafforza molto, Abbiamo bisogno di persone che credano profondamente e soprattutto sperino tanto. Questa parola, speranza, mi pare che un po' tra i credenti era una cosa molto importante una volta, no? E quindi la speranza che si porta dietro lui è anche una forza trascinante. E tante cose che lui ha detto sono vere. Soprattutto l'appello molto forte che lui ha fatto, su cui però vorrei avere poi il testo per ragionarci sopra, alla costruzione di un movimento mondiale. Tu non sei andato piccino oggi, hai parlato di orizzonti molto, molto vasti e di fenomeni sociali profondi e anche proprio la costruzione poi di schieramenti che da cui purtroppo siamo ancora parecchio, parecchio lontano. Però a me sembra, il mio dubbio è che tu hai parlato poco, o perché lo consideri secondario, o per altre ragioni su cui mi potrai parlare, dell'analisi del potere in senso stretto, cioè di quella fascia di presenza politica che ha nelle mani una legittimazione. C'è poco da fare. Nei modi loro, attraverso le elezioni, tante altre cose, però hanno acquisito una legittimazione. E quando si presentano sia quelli che stanno qui sia agli altri, dicono: io sono il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, dell'Italia, della Francia, degli Stati Uniti e così via. E ho con me la rappresentanza di un popolo, a mio parere. Hanno costruito anche una cultura e un'opinione diffusa su una certa struttura del potere. Questo ecco, tu lo ricordavi poco, secondo me. Cioè, un modo con cui hanno legittimato i sistemi di comando. L'hanno presi nei loro mani e li tengono ben stretti. E ha una massa molto grande, è molto più grande di questa stanza. E forse anche dei tanti gruppi che tu hai evocato nel discorso di stamattina, loro rispondono: io sono stato eletto. Cioè utilizzano a fondo ancora un modo di organizzare la politica e di controllarla e legittimarla, e insomma, che rispetto a cui secondo me sono stato un po' sbrigativo, perché è un sistema di legittimazione e di controllo del potere che è stato costruito in 2-3 secoli, e anche arrivando a delle raffinatezze e a delle sottigliezze e a delle invenzioni ideologiche, perché queste contano molto secondo me, ma questo so che contano molto per te, diciamo così, molto curiose. Io penso sempre a quanto sia strano e singolare l'idea di una guerra preventiva, perché vabbè, siamo passati in questo secolo che è stato, e persino nei momenti terribili di questo secolo e da parte dei dittatori, come a dire, la decisione di guerra veniva rinviata sempre a un atto dell'avversario, diciamo così, a cui si rispondeva. La guerra era sempre una risposta. Bene, oggi noi ci troviamo di fronte al capo dell'America, il quale ha introdotto una novità radicale, perché ha usato e ha parlato di guerra preventiva, cioè di una guerra che non è quindi per difendersi da quei mascalzoni che mi stanno vicino e che vorrebbero fare così e cosà, oppure per salvarmi da le bestemmie che va dicendo Zanotelli e così via. Ma no, ha detto: in funzione di un pericolo futuro, io mi muovo già oggi. E questo, secondo me, finora non si era conosciuto nella storia del mondo. Nemmeno Hitler aveva parlato così. Eppure questa teoria è stata messa in circolo e purtroppo, se leggo ancora i giornali stamattina, si danno grandi probabilità che questo qui vinca. Bene, a questo punto noi siamo arrivati, a uno di questi punti noi siamo arrivati. L'idea della guerra rivalutata come non mai. Io ho sempre in mente un libro che consiglio a tutti, non dico che mi porterei nella borsa sempre con me, ma insomma, che è stata una grande emozione per la mia generazione. Ve lo ricordate? Era Le lettere dei condannati a morte della Resistenza. E mi ricordo l'emozione che a me dette, a tanti di me dette, la combinazione tra spesso l'estrema gioventù di quei ragazzi, che avevano 18-19, io poi ho conosciuto alcuni dei GAP che avevano 16 anni, Marisa Musu, diciamo così, che avevano affrontato quella prova terribile e l'avevano pagato con la morte. E l'impressione che ci fece come affermazione del bisogno di pace. In fondo queste parole forse non c'erano nemmeno nelle lettere che questi scrivevano, ma il messaggio che veniva era quello, e quello ci emozionò straordinariamente. Io ero sergente della compagnia Cannoni nell'esercito di liberazione che stava dalle parti di Siena, poco lontano poi da qui. E mi ricordo l'emozione che fu quel 5 di maggio, forse anche perché il mio capitano, che invece prima mi aveva detto facci piano, eccetera, eccetera, mi fece parlare di questo evento che era successo, di questa notizia che anche in quel corpo di militari colpiva, perché era non solo l'abbattimento di Hitler, ma era il ritorno, questo fatto enorme che era la pace mondiale dopo mezzo secolo e dopo due guerre in cui c'erano stati decine e decine e decine di milioni di morti. E a noi, io mi ricordo, sembrava che lì fosse un punto non scavalcabile, che stessimo a un approdo, che ci fosse una svolta nel mondo. Cristo, adesso ho detto una parola, pochi giorni, ma dico sì, pochi giorni dopo, veniva fuori il discorso di Fulton, che cambiava tutta la dimensione dell'urto mondiale. E venne tutta la seconda parte del secolo, fino alle tragedie che tutti quanti ricordiamo, per esempio come ci avvinse, ci trascinò la storia del Vietnam, e che nemmeno si è salvato, perché ancora adesso è un popolo misero e non vinto. Questo, da questa speranza noi venivamo, va bene? E questo punto, secondo me, è stato rovesciato, purtroppo. E allora, come mai questi milioni di persone che erano scesi in campo, erano morti, erano stati feriti, avevano conosciuto l'esperienza dei lager, eccetera, 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 e il mondo, il globo, io me lo ricordo in quei giorni, che appariva proprio fare un respiro di sollievo, è arrivato invece a un'altra approdo, in cui addirittura si parla di qualcosa che, ripeto, nemmeno Hitler avrebbe osato dire, si parla di guerra preventiva, si rilegittima la guerra, anzi la si presenta come strumento di garanzia, ti garantisco. Tu oggi hai fatto un discorso qui in cui dicevi a loro poi i modi con cui garantirsi su un domani, quello lì. E pare che stia vincendo ancora le elezioni. Quello lì ha inventato questa cosa sconvolgente. E questo non lo sento io che è entrato nel profondo del popolo, che è l'idea di una guerra che si fa prima, in cui esplicitamente si dice sono io che comincio a sparare. E non faccio una guerra di difesa, ma voglio prevenire, che vuol dire in quel caso la parola preventiva? Chiaramente fissare io l'ordine del mondo. Ora qui io torno a una cosa che poi tirai fuori anche a Firenze, che a me mi ossessiona e che ho sentito poco nella discussione di stamattina e anche un po' nelle tue parole. Tu hai detto delle cose, non sto a farti complimenti, molto emozionanti, che riguardano la tua esperienza e che riguardano, diciamo così, poi sentieri etici anche, che insomma parlano della vita e della morte, insomma, delle ragioni della vita e della morte. Non a caso hai evocato Gesù, queste figure che poi a seconda delle convinzioni uno vede come immagine e concretizzazione del divino, o in ogni modo allusione a un mondo che non sappiamo se e come ci sarà. Quindi, in questo quadro e di fronte a questa tragedia, ecco, io vengo qui invece a dire una cosa un po' diversa, che però mi ossessiona. Ecco come in una campagna a raggio così largo che tu hai proposto qui oggi con tanta passione e soprattutto con tutto ciò che questa è la cosa, poi è una cosa molto importante, che si porta dietro dell'esperienza vissuta tua. Io sto molto a sentire, qualche volta mi emoziono anche molto, perché poi mi ricordo di te a Nairobi, c'è poco da fare, insomma. Ci sei stato dentro, e io ancora non so immaginare cos'erano quelle facce di ragazzini con cui tu allora avevi a che fare, in quel luogo ancora insanato, temo, ancora terribilmente insanato. E quindi anche tu sei una testimonianza, per questo adesso io ti metto un interrogativo, sei una testimonianza di uno che non ha scritto solo dei libri, è andato a cercare, come proponevi questa mattina, il contatto immediato e reale con, adesso dico una parola che voi però molto usate, con quelli che soffrono, io direi anche con quelli che stanno sotto, piegati in ginocchio e con qualcuno che c'è il piede sul collo. Va bene. Ecco, io però, di fronte a questo problema enorme, e lascio qui da parte tutta la documentazione, il ricordo che tu hai dato poi delle stratificazioni di potere con cui si reggono questi signori della guerra preventiva, oppure quelle banche di cui tu hai parlato e così via. Io mi domando se però in questo tracciato di grande respiro e anche di speranza che tu poi hai dato stamattina, se non hai un po' trascurato, e questo è una cosa che io allargo un po' anche al discorso verso tutto il movimento, la questione che è del come, quando e se si riesce a incidere nei sistemi di potere politico, economico-politico, di cui tu hai parlato stamattina, ma che sono poi di lunga storia, di lunga percorrenza, capisci? Perché il timore che io avevo quando ho visto quelle grandi masse che tu pure hai visto sfilare a Firenze, va bene, oppure ho visto delle cose a Roma sbalorditive, e forse un po' anche qua dentro, è che insieme all'emozione passione, unisco le due cose, e speranza, si potrebbero mettere tre cose insieme, emozione, passione e speranza, che vedo vivere in tanti giovani, donne, in questo campo che si è allargato e che è stata una novità rispetto anche a 3 o 4 anni fa, 5 anni fa, perché non era così, poi c'è stato proprio un cambiamento reale che ha visto entrare in massa quelli che abbiamo visto sfilare e che non ci aspettavamo in questo senso qui. Beh, ecco, come però, e su questo io non sento risposta e anzi esprimo una preoccupazione, come però io sposto il grumo di potere che si esprime oggi, adesso lo voglio dire nel modo più banale, nel governo Berlusconi, per dire, cioè, o in Bush, cioè in strutture di potere politico che sono, hanno a sostegno, intanto questo dobbiamo saperlo, non scordarci, una forte ancora livello di legittimazione. C'è tanta gente che ancora ci crede e gli dà legittimità. Vabbè. E come inoltre si può incidere sui luoghi in cui poi si forma questa legittimazione e si configurano questi potenti. Che si chiamano per esempio Parlamento, che si chiamano per esempio voto, che si chiamano per esempio benedizione del pontefice. Benedizione del pontefice, perché vi fa ridere? No. No. Come vediamo? Allora io una volta mi piacerebbe che a Monte Giove discutessimo di più, poi ho bisogno di dirlo a te che tu, diciamo così, quali sono, vogliamo chiamarle anche manovre, le mosse, le lotte con cui noi diventiamo incisivi sul potere politico immediato. Guardate che noi siamo per andare, siamo prossimi ad andare alle elezioni in Italia e io sono un po' sgomento quando, aprendo i giornali, leggo che nemmeno dopo tutte le batoste che ci sono state c'è ancora un'intesa reale tra le forze della cosiddetta opposizione liberal democratica e c'è ancora molta divisione e incapacità di costruire diciamo così gli atti, i fatti, le azioni, i movimenti reali che poi arrivano al voto, che col voto cercano di mutare quelli che stanno in alto, quelli che si dicono ministri e che so altro e così via. Perché qui temo che noi invece non abbiamo affatto le carte sicure. E vabbè, Zanotelli ci ha detto delle cose che ci incoraggiavano molto stamattina per le lotte che venivano fuori. Tra l'altro noi votiamo però. Votiamo, come andrà? Ce la facciamo? Non ce la facciamo? E se non ce la facciamo, perché non ce la facciamo? E perché ancora io conosco tanti amici di un colore e anche di un altro colore, non riusciamo a costruire un'alleanza, chiamiamola pure così, reale? E quali sono anche le zone, le fasce sociali su cui noi dobbiamo agire per costruire questa alleanza reale, per modificare il potere, adesso la dico così, ufficiale, che poi ha quelle radici profonde di cui hai parlato tu, ma che intanto oggi dice io sono quel tale, no? Dice io sono il Presidente del Consiglio e sono stato eletto. E sono stato eletto e vi rappresento e vado a Washington da quell'amico mio a parlare in nome di voi che state a Monte Giove, anche di voi. Allora, come apriamo questo capitolo nuovo? Rispetto a cui io sento anche una carenza, devo essere molto franco, Agnoletto, sulla molteplicità di movimenti. che io rispetto molto, anche quando hanno qualche sbavatura un pochino di esagerazione, di gusto del gesto, diciamo così. E qui ci capiamo bene io e te. Ma che però non mi dicono e non stanno costruendo i modi con cui noi tra poco possiamo cambiare non tutto il potere, perché qui c'entrano tutte le cose che dici tu, ma quella zona del potere che si chiama ancora governo o che si chiama ancora Parlamento. E che adesso voglio circoscrivere all'Italia, ma che chiaramente per esempio oggi si deve presentare, e qui il ritardo è enorme, come una rappresentanza europea, perché se non acquisisci, se non raggiungi, non le dimensioni di cui hai parlato tu, tu eri molto... molto, molto speranzoso stamattina, ma le dimensioni in cui si sposta la collocazione dell'Europa, perlomeno, e ci mettiamo in grado di aprire, e qui io davvero sono un ignorante, su questo converrebbe però fare per esempio a Montegiove un appuntamento interessante, e troviamo i punti di incontro e di coagulo con una parte enorme dell'Islam, con cui tu forse hai trovato qualche canale, ma non ti illudere, sei tu e siete altri 10. Quella zona lì, Gandhi, è stato buttato per terra Cristo, e ancora in India oggi sono al governo e... delle figure che tu le conosci meglio di me, che qualche volta agghiacciano. E ancora su una questione come quella della Palestina, noi qui ci troviamo di fronte a una divisione così, così amara, io direi proprio così amara quasi da sembrare stolta. Allora, e ma io a concludere, perché poi semmai mi interessa sentire. Allora, anche qui a Montegiove e altrove, non dobbiamo ragionare di più sui momenti, diciamo così, insieme con questo appello alla larghezza del movimento, alla profondità anche della sua espansione nel mondo, insomma anche alla molteplicità che c'è in questa sala, siete parecchio diversi l'uno dall'altro, però abbiamo bisogno o no? Io qui capisco che c'è tutto il mio passato che mi pesa addosso, sono stato per tanti anni dentro un partito dove te le suonavano brutte se alzavi un po' la testa, e ne ho fatto esperienza anch'io direttamente, qualcuno se ne ricorderà, e bisognava andarci piano, perché se no pure a te, no? Pure tu, ce ne sono parecchi di sospetti che erano in sospetto allora in quella casa. Come, diciamo così, costruire però una continuità? È bello che a Montegiove si venga tre volte a estate e autunno, ma non dovete pensarvi in un modo ancora più continuo, e anche in un modo di unire i temi collegati più l'uno con l'altro, in modo da insieme fare un passo avanti, insieme fare un passo avanti, e vedere se Montegiove può essere non solo questa stupenda collina eccetera, ma un foro, stavo per dire, ma insomma un luogo di formazione, di identità e di azione, che ha una sua durata e che ti aiuti un po' quando vai facendo il girandolone nel mondo, va bene? Ti aiuti un po' e che possa, diciamo così, arrivare anche a, come a dire, a ordinare la varietà di opinioni che ancora ci sono tra di noi e la molteplicità di interrogativi che è ancora la situazione che noi abbiamo dinanzi. Io ho lì dinanzi una fotografia che a me ha fatto sempre un effetto enorme, che è quella di Padre Benedetto. E è una persona che io amo profondamente, che forse è una di quelle o quella che mi ha colpito di più nella vita, cioè nel modo con cui, non lo so, si è inventato questa stranezza di Montegiolo, una cosa strana, bizzarra. Una volta quando io venni le prime volte qui, ci fu una cosa curiosa perché subito alcuni giornalisti di queste gazzette così scrissero che io mi ero convertito, invece purtroppo. E andarono al mio paese, e andarono a visitare il santuario del mio paese che sta proprio vicino a casa mia. Io mi trovai un po' imbarazzato a dover spiegare che no, io proprio ero, mi dispiace, ma proprio gran peccatore. Gran peccatore. Possiamo pensare una continuità di questo lavoro, un'articolazione dei temi, e tu che sei girandolone nel mondo, impegnarti a venire qui ancora a questa data, a quell'altra data, e approfondire le cose su questo punto, e individuare meglio le battaglie più immediate che noi dobbiamo fare, intanto per levarci dai piedi sto Berlusconi e per cominciare, perché non c'è ancora, a costruire una sinistra europea. Agnoletto, quando io sento parlare te e altri amici, mi si apre l'anima, perché anche come parlavi tu stamattina, sembra che siamo in tanti insomma, va bene? Sembra che siamo in tanti e che siamo tutti d'accordo, e in un certo modo siamo tutti d'accordo, però, come a dire, io mi domando, abbiamo trovato quella decisione per cui, diciamo così, insieme alla strategia va avanti la tattica, e misuriamo i passi, e adesso siamo a ottobre, ci diamo appuntamento per dicembre. E alla luce delle relazioni che sono state fatte qui, belle tutte, affascinanti, o alle cose che avete detto ieri sera, o ad altre cose che potrebbe dire qualcuno di noi, fare a dicembre il punto su due cose. Uno, come se, ecco, queste sono le due cose che io poi sono vecchietto, adesso vedo certe cose soltanto. Uno, come noi lavoriamo, ma qui davvero vorrei un'analisi più, non solo le cose belle che vedi tu, ma insomma, come facciamo finire la guerra, almeno da parte dell'Italia? Finire la guerra, almeno da parte dell'Italia, perché è una vergogna che dopo gli eventi che ci sono stati in questi giorni e i soldi che sono corsi e, diciamo così, l'idea che di questa guerra, io poi ho trovato in tutti i giornali, in tanti giornali, chi in un modo, chi in un altro confessavano che era una cosa laida, che era una cosa sporca, però non si sono manco riuniti in Parlamento. E qui rivendico il mio passato. Ai tempi miei, ti ricordi, compagno Paietta, fosse successo quello che è successo in questi giorni, insomma, in quelle vicende con quelle due arrestate e così via, ma dentro quell'aula di Montecitorio succedeva il putiferio e si faceva a botte, e non era bello farsi a botte, però c'era l'urgenza della decisione, il legame stretto con i centri legali del potere e il movimento di massa e anche i partiti politici e le forze costituite. E questo l'ho vissuto in certi momenti, l'ho vissuto quando è stata la legge truffa e altre cose prima. Questo oggi non c'è, non esiste. E se noi non... allora il mio su è questo qui: riusciamo a costruire nell'ampiezza dell'orizzonte di cui tu ci hai parlato, va bene, anche degli obiettivi più ravvicinati e a breve, a cui lavorare a scadenza vicina e che riguardino, è un punto del potere. Qui Agnoletto, forse tu poi mi potresti rispondere e spiegare meglio, che un po' nei movimenti qualche volta io sento dimenticato, che poi insomma, cioè quel... è bello tutto quello che è avvenuto in Sudafrica, però poi dopo c'è un comando che agisce a New York, che agisce a Roma, che agisce semmai in Inghilterra, e noi dobbiamo vedere come diamo una botta a questi che sono i veri sostenitori e il braccio concreto con cui vogliono piegare il mondo, con un assurdo che noi ancora non sottolineiamo abbastanza, perché lì insomma, è un casino quello che succede là dentro e quello che sta succedendo di questo popolo. Possiamo programmare un nuovo appuntamento che sia concentrato sul fare in Italia e in Europa. A proposito di una cosa, io concentrerei su quello che è la fine della guerra nell'Iraq, o anche più limitatamente la rivendicazione che tutto il movimento pacifista ha lanciato, che è la rivendicazione del ritiro degli americani e del riaprirsi di un discorso sull'Iraq molto difficile, io penso, ma che sia un discorso che non è fatto più sotto i talloni dell'invasore e dell'oppressore. Questo obiettivo noi ce lo dobbiamo dare, perché se non ci diamo questo obiettivo adesso, guardate che noi siamo uno dei paesi che ha mandato le truppe, cioè che più si sono esposte nell'intervento in quella terra. Beh, insomma, tutta una zona italiana, io lo dico con molta franchezza, almeno questa è la mia opinione, che io vedo ancora passiva, perché ce ne sono tanti qui che vengono nei cortei, ma c'è anche una grande zona passiva che ancora non ha preso in mano questa questione. Se noi non sappiamo un po' incrudelirla, metterla drammaticamente questa sul tappeto, come finisce la guerra? Ultima cosa, e ho finito. Io vorrei una mano da voi, vorrei anche da Mario Truzzi, perché una delle tristezze della mia vecchiaia è di non essere riuscito a smuovere nemmeno di un grammo quello che sta in capo a tutti, Ciampi. Ciampi, il Presidente della Repubblica, di fronte a un fatto che a me sembra, come dire, indiscutibile. Tu dimmi adesso se io mi sbaglio, che dentro la Costituzione italiana c'è un articolo, ma questo qui ve ne scordate un po' anche voi, ve lo devo dire con sincerità, un articolo 11 che ammette la guerra solo quando è guerra di difesa. E certo, la guerra in Iraq potrà essere tutto, potrà essere la cosa più bella del mondo, ma non è una guerra di difesa, è una guerra preventiva. Quindi urta proprio in modo flagrante con l'articolo 11, quel benedetto articolo 11 della Costituzione che sta nella mia testa e che non viene rispettato. Io vi prego, ditemi voi che devo fare io con Ciampi, che devo dirgli che è un figlio di o che cosa, o come mai noi non riusciamo a schiodarli nemmeno, qui io faccio un rimprovero anche ai nostri gruppi alla Camera e al Senato, a schiodarli su un punto che a me sembra clamoroso e che però è anche un grande punto ideale, perché quello è figlio delle due guerre attraverso cui noi eravamo passati. E io lo ricordo perché ricordo l'emozione quando si votò quell'articolo su cui oggi regna per gran parte il silenzio. È troppo poco, cari miei? Io ho 90 anni e questo so dirvi: arrangiatevi con questo e poi forza.